Grazie ancora per gli incoraggiamenti che mi avete dato per questi tre incontri. E anche se non mi sono messo d'accordo con Franco, l'inno che è stato cantato rappresenta perfettamente quello che diremo questa sera. Abbiamo visto la parabola del figlio al prodigo. Dal punto di vista del figlio al prodigo, parlando dei tratti distintivi di un vero ravvedimento, abbiamo martedì visto, ci siamo concentrati sul fratello del figlio al prodigo, trattando i tratti distintivi di una vera presunzione. Stasera viene la parte difficile. Viene la parte difficile perché quando parliamo di ravvedimento e di presunzione, è molto facile immedesimarsi e riconoscersi. Ma quando ci confrontiamo col Padre, e lì emergono i nostri limiti, i nostri difetti, emergono tante cose in cui siamo veramente tanto mancanti. Avrete già intuito qual è il titolo di questa sera: I tratti distintivi di un vero amore. Apriamo insieme quindi ancora la scrittura nel Vangelo di Luca, al capitolo 15. Per ora leggiamo i versetti da 11 a 13. Luca 15, da 11 a 13. Questo penso che sia il messaggio che sarà più difficile da contenere, perché le caratteristiche che troviamo di questo padre sono veramente tante. Disse ancora, è a parlare ovviamente il Signore Gesù, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Questa parabola ci presenta un padre che subisce una grande offesa. Dammi la parte dei beni che mi spetta, non è neanche una richiesta. Posso avere la mia parte d'eredità, per favore? No. Dammi la parte dei beni che mi spetta, è in tono imperativo. È un figlio che comanda suo padre. È una frase molto dura. Per noi che siamo nel 2024, parole scritte così sembrano non dirci granché, perché al giorno d'oggi succede che un padre voglia distribuire l'eredità tra i figli prima di morire. E molte leggi lo permettono. Bisogna seguire un determinato iter. C'è anche un po' di libertà dal capofamiglia, però in linea di massima non è che ci scandalizzerebbe più di tanto, no? Ma nella società di allora era uno scandalo e come. L'eredità del padre si otteneva solo dopo la morte del padre. Non esisteva una legge. Perché? Perché era in un certo senso un po' la natura che permetteva questo modo di pensare. Nel momento in cui muore un genitore, ciò che era del genitore passa ai figli. Nella società di allora, una frase del genere poteva tranquillamente essere tradotta così. E ripercorriamo insieme alcune cose che abbiamo detto domenica. Papà, per me tu non vali niente. Sono stufo di vivere con te in questa casa. Voglio vivere la mia vita all'infuori della famiglia. Quello che tu hai fatto per me, a miei occhi, non vale niente. Alcuni studiosi più sfacciati, e non hanno del tutto torto, dicono: Papà, tu per me sei morto. E diciamola tutta. Già noi ammiriamo questo padre per una non reazione che ha avuto in quel momento. Ma se voi foste stati i padri, ma l'avreste tirato una bella sberla in faccia a vostro figlio, no, davanti a una frase del genere? Un bello schiaffo in faccia, come ti permetti? Ma hai capito che sono tuo padre? E invece qual è la sua reazione? Divide i beni fra i figli. Questo figlio, sfacciato, dice dammi la parte dei miei beni, e il padre acconsente a questa frase. Questo padre capisce che non può obbligare il figlio a rimanere nella casa. E questo non ci deve scioccare più di tanto, perché il Signore Gesù stesso, durante il suo ministero sulla terra, in realtà ha fatto altrettanto. C'è stato un punto di svolta notevole nel ministero di Gesù che noi riscontriamo citandolo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Quando Gesù si presenta come il pane della vita, che cosa succede? Che diversi che lo seguivano, dopo aver sentito quel discorso, hanno detto «Ma questo parlare è duro! Chi può ascoltarlo?» E il testo ci dice che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Li ha obbligati a restare? No, però tutta la verità gliel'ha messa davanti. Se ne sono andati per loro scelta personale, non per forzatura. E anzi, dopo questi fatti, Gesù parla ai dodici. Ah, non volete andarvene anche voi? Non siete tentati anche voi di fare altrettanto? E qui c'è questa bellissima confessione di Simon Pietro. Signore, ma da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi, è bello questo, perché non è Pietro che dice io, noi dodici. C'era condivisione in questo. Noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei santo di Dio. Abbiamo creduto, abbiamo conosciuto. Il problema del figlio al prodigo è che il padre non lo conosceva, anche se viveva con lui in casa. Noi possiamo stare abitualmente con tante persone, colleghi di lavoro, parenti anche, e non conoscerli veramente. Sappiamo chi sono, magari abbiamo una certa confidenza, ma non c'è quella confidenza tale, non c'è quella relazione così approfondita che ti fa dire no, lo conosco bene, so chi è. Gesù stesso più volte aveva detto ai discepoli, alle folle, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prendo ogni giorno la sua croce e mi segua. Se uno vuole. Pensiamoci un attimo, se questo padre avesse costretto il figlio a restare forzatamente a casa, che conseguenze ci sarebbero state? Diversi anni fa è stato fatto un esperimento socio-psicologico che rappresenta molto bene come è fatta la nostra natura umana, ovviamente in linea generale. È stato fatto un esperimento secondo cui sono state convocate persone che non si conoscevano tra loro, ognuno col loro carattere, ognuno col loro modo di essere, di vedere la vita, sono stati fatti sedere tranquillamente in cerchio in una stanza. E insomma, non ci si conosceva, c'era un po' di imbarazzo. Quello più estroverso di carattere ha iniziato a parlare. Ha creato un clima abbastanza sereno. Piano piano anche quelli più timidi si sono aperti e hanno iniziato a parlare in maniera molto, molto serena. A un certo punto entra un'altra persona che si era accordata con il gruppo di esperti, di psicologi. A questa persona era stato detto, entra con lo sguardo triste, depresso, siediti, non dire niente, non rispondere niente a nessuno. Questa persona che era d'accordo ha fatto esattamente quello che è successo, quello che gli era stato detto, e puntualmente è successo che, piano piano, a uno, si sono tutti spenti, anche la persona più estroversa che era quella che aveva attaccato bottone. C'è stato un clima di tristezza incredibile. Ovviamente l'esperimento è finito ed è stato spiegato a tutti che cos'era successo, ma la prima volta che sono venuto a conoscenza di questo fatto, ho pensato, ecco come l'uomo crede di essere in una determinata cosa, ma quando c'è un qualcosa che non rientra nei suoi parametri, lì si va in crisi. Troviamo anche un'applicazione spirituale. Immaginatevi se all'interno delle mura della casa di questo padre fosse rimasto questo figlio che se ne voleva andare. Liti continue, discussioni, un continuo litigare. Andava a finire che anche il servo più fedele e felice del padrone si rattristava. Lasciarlo andare è stata la sofferenza più grande per il padre, ma era la cosa giusta da fare in quel momento. Il figlio non vuole più seguire il padre, il padre lo lascia andare. Ma cosa succede? Magari all'interno delle mura di casa si è ripresa a respirare un'aria un po' più serena, ma il cuore del padre era sempre verso quel figlio che se n'era andato. Perché? Perché questo padre conosceva il figlio non conosceva il padre, ma il padre lo conosce bene il figlio, sapeva benissimo cosa avrebbe fatto, come avrebbe vissuto. E infatti la parabola continua dicendo che questo figlio ha sperperato tutto. Ora vi voglio condurre in un'altra lettura. Teniamo il segno in Luca 15 e ci spostiamo in Prima Corinzi al capitolo 13. Leggiamo i versetti da 4 a 8. Se parliamo di amore, non possiamo non parlare di Prima Corinzi 13. Ovviamente non possiamo leggere tutto il capitolo, ma i versetti da 4 a 8 costituiscono l'essenziale già di quello che diremo poi. Prima Corinzi, capitolo 13, versetti da 4 a 8. Troviamo scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E poi l'amore non verrà mai meno. Che dite? Queste caratteristiche si trovano tutte in questo padre. E leggiamo ora in Luca 15 i versetti da 20 a 31. Rileggiamoli per l'ultima volta insieme. Luca 15 dal versetto 20. Egli dunque, questo è il figlio il prodigo, si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me. E ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Passiamo un attimo in rassegna le caratteristiche dell'amore che abbiamo appena letto e vediamole in questo testo. Abbiamo detto che l'amore è paziente. Ne ha avuta di pazienza questo padre? Hai voglia, mamma mia. Il padre aspettava come il figlio. Nel versetto 20 abbiamo appena letto: lo riconobbe da lontano. Ora immaginatevi la casa di quest'uomo che per ragioni geografiche e logistiche di quei tempi le case erano bene o male allocate sulla strada principale, e da lontano, cioè vedi una piccola sagoma che torna indietro. Onestamente io non sarei in grado di dire chi è, non sarei capace. Per me è una persona che sta entrando in città, Il padre non aveva alcun dubbio. Sapeva che quello era suo figlio che stava tornando indietro. Lo ha aspettato con pazienza. Anche il nostro Dio è paziente. In Seconda Pietro, il capitolo 3, versetto 9, sta scritto: «Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento». Questa parabola è un esempio di questo senso di attesa, di questo senso di pazienza. L'amore è benevolo, letteralmente che vuole il bene, affettuoso, favorevole. La benevolenza di questo padre è stata superiore all'offesa ricevuta. Quando l'ha visto, la prima reazione che ha avuto è stata la compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Alcune traduzioni enfatizzano questo baciare, dicono lo baciò e lo ribaciò. Gli si getta addosso. Avrebbe avuto tutte le ragioni possibili per non accogliere il figlio dopo l'affronto ricevuto. Invece cosa fa? Gli vuole mostrare tutto il suo bene. Vuole fargli vedere che il suo amore non è cambiato. Non che è stato perdonato in quel momento, attenzione. Vuole confermargli l'amore, vuole fargli vedere: figlio, sei tornato indietro, sei sempre mio figlio. Se l'amore è benevole, è benevolo, anche il nostro Dio è benevolo. Salmo 145, 17. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. L'amore non invidia. Che cos'è l'invidia? L'invidia è un sentimento spiacevole che si prova per un bene, una qualità altrui che invece si vorrebbero per sé. Ed è un sentimento spesso accompagnato da avversione o rancore per chi possiede quella qualità che tanto si vorrebbe per sé. Bene, in questo padre non esiste l'invidia. Anzi, questo padre ha così tante cose straordinarie che a noi mancano, che lui, nonostante la sua posizione, nonostante quello che è, le vuole condividere. Cosa aveva detto il Signore Gesù ai suoi apostoli verso la fine del suo ministero terreno? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Una grande parsimonia. L'esatto contrario dell'invidia. L'amore non si vanta. Vantarsi vuol dire parlare di sé in tono elogiativo, con lo scopo di convincere gli altri per suscitare ammirazione. Se conosciamo una persona vanitosa, molto semplicemente, quasi banalmente, una persona ossessionata dal suo aspetto fisico, dal suo modo di vestire, passa delle ore davanti allo specchio. Perché? Perché deve essere il più bello, la più bella di tutti. La Scrittura invece ci presenta il Figlio di Dio come un servo che non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Il concetto di bellezza divina è molto diverso da quello umano, per non dire che è completamente opposto. L'amore non si gonfia. E nell'originale quel gonfiare indica proprio un far apparire qualcuno o qualcosa più grande, più importante di quanto non sia in realtà. Può anche significare riempirsi di rabbia repressa, darsi arie, insuperbirsi. In questo padre non c'è alcuna traccia di gonfiore. Anzi, il riempirsi di rabbia repressa, darsi aria e insuperbirsi, è una caratteristica del figlio maggiore, ma non del padre. L'amore non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. Le ho volute mettere insieme. Perché? Perché sono molto collegate tra loro. Il figlio si è comportato secondo il suo senso di convenienza. Ora ci sono solo io, mi interessa solo di me stesso, ho ottenuto quello che volevo dal padre, adesso vivo come mi pare piace. Quello che conviene a me. Questo padre non si è comportato così. Anzi, ha accettato di perdere qualcosa che a lui conveniva, che erano i suoi beni che quel figlio ha sperperato. Perché? Perché quello che conveniva per eccellenza era che suo figlio morisse per tornare in vita. E se ci pensate, anche l'insegnamento di Gesù rispecchia perfettamente questo. Quando si reca sul fiume Giordano per farsi battezzare e Giovanni Battista manifesta qualche perplessità, lui risponde: sia così ora, perché conviene che adempiamo in questo modo ogni giustizia. Ancora più volte Gesù aveva detto: bisogna, conviene che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Conviene. Ma che conveniva? Conveniva a Gesù passare per quel martirio atroce. Perché l'ha fatto? Perché non ha cercato il proprio interesse, ha cercato l'interesse di anime perdute quali eravamo noi. L'interesse era questo. L'interesse di Dio Padre è quello che le anime tornino a Lui dopo che le anime stesse lo hanno respinto. Non cerca il proprio interesse. L'amore non si inasprisce. Inasprire vuol dire esasperare, intensificare, è un termine che indica un peggioramento, un'irritazione. Questo padre avrebbe potuto provare l'irritazione per l'affronto subito, ma invece no. Prova solo gioia per il ravvedimento del figlio minore. L'amore non addebita il male. Addebitare il male vuol dire ascrivere a debito, addossare, attribuire la responsabilità di qualcosa a qualcuno. Il padre non addebita alcun male al figlio. E qui dobbiamo chiederci un attimo perché. Poniamo gli occhi sulla scrittura un attimo. Quando il figlio programma di tornare, pentito e ravveduto da suo padre, dice nel versetto 19, versetto 18, anzi, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ora, andiamo al versetto 21. Il figlio dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Manca una frase. Manca: trattami come uno dei tuoi servi. Cosa succede? Il padre dice ai servi: presto. Quasi come non gli avesse neanche fatto finire di dire la frase. Perché? Perché il padre conosce il figlio. Il padre conosce il figlio. Lo sa che è tornato perché è tornato ravveduto. Ma quando è stato perdonato? Perché c'è chi sostiene che sia stato perdonato quando gli è andato incontro e l'ha abbracciato e l'ho ribaciato. Ma se il perdono fosse così, perché il figlio ha avuto bisogno di confessare? Avrebbe potuto evitarlo benissimo, sarebbe rientrato come se niente fosse successo. Ed è questo il perdono che sta girando nelle chiese, questo perdono deleterio che sta girando nelle chiese. È stato perdonato dopo la sua confessione, perché dopo la confessione che il padre ha ordinato ai servi di dare la veste della salvezza a questo figlio. Noi siamo stati perdonati nel momento in cui ci siamo umiliati davanti a Dio, chiedendogli di diventare il Signore della nostra vita. E allora, se abbiamo creduto ovviamente col cuore, siamo stati salvati, siamo stati perdonati. Perché? Perché c'è stata la nostra confessione. Anche in questa parabola la procedura non è cambiata per niente. Trattami come uno dei tuoi servi, perché? Perché un figlio di Dio è già un servo. Quella frase non serviva. Si nasce figli di Dio e si nasce servi. Non si separano le due cose. Come ricordavo domenica, liberati dal peccato, fatti servi di giustizia. È un'azione simultanea. È un'azione contemporanea. Andando avanti, l'amore non gode dell'ingiustizia. Questo padre ha goduto della giustizia perché? Perché ha riavuto il figlio. Ha riavuto il figlio, pentito, ravveduto. Per usare un linguaggio che poi approfondisce anche l'Apostolo Paolo, questo figlio è diventato giustizia di Dio. in Cristo, così come è stato anche per noi. Il padre non ha rimproverato il figlio dicendogli: ti sta bene così, impari a disprezzarmi, ben ti sta che tu ti sei ridotto a essere il peggiore dei barboni. No, niente di tutto questo. Perché? Perché il Signore ci dice tramite il profeta Ezechiele: io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Non basta che si converta dalla sua via, no, c'è bisogno anche di questo dettaglio, e viva. Perché se non c'è conversione si rimane nella morte, si rimane a pascolare i maiali, si rimane a essere ben uniti a questo mondo. Avviandomi verso la conclusione, l'amore gioisce con la verità? La verità è una: questo figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Questa verità questo padre l'ha dovuta ripetere due volte. Ha dovuto dirlo una volta a chi si trovava in quel momento dentro questa casa di festa, ha dovuto dirlo a chi volontariamente stava fuori dalle mura di quella casa. Provo compassione per questo padre, perché io immagino la gioia profonda che ha avuto nel rivedere il figlio a casa, però si è accorto lui che non era completa. Dov'è il fratello? Il fratello maggiore è stato responsabile di non aver collaborato alla gioia di suo padre. Perché? Perché questo figlio ancora non voleva la veste della salvezza, era troppo ancorato al suo io, vantava troppi meriti. Davanti a Dio non si vantano meriti. Eravamo morti e Dio ci ha fatto grazia. Gioisce con la verità. Gesù è la via, la verità è la vita. E infine, per completare la citazione di Prima Corinzi 13, abbiamo ancora quattro verbi importanti. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Il padre ha sofferto per ciò che il figlio ha fatto e anche per il modo in cui ha vissuto. Spera ogni cosa? Certo. Ha sperato fino all'ultimo che il figlio potesse tornare sui suoi passi. Ed è così che è successo. Ancora oggi Dio stesso spera nella conversione delle anime e crea le situazioni e le condizioni perché un'anima possa rendersi conto del proprio stato di peccato. Sopporta ogni cosa? Per noi è difficile. Vabbè, per me sì. Sono io che vi sto parlando. Il padre ha dovuto sopportare sia l'affronto del figlio e sia che il frutto delle sue fatiche con le eredità sia stato sperperato a prostitute. Eppure, la nuova vita del figlio è una gioia ancora più grande. Questo padre non è materiale. Questo padre è proprio un padre spirituale, viene da dire, perché rappresenta il nostro padre. Rappresenta nostro padre, rappresenta Dio nella sua completezza trina. Il Signore Gesù rappresenta tutte queste caratteristiche allo stesso modo di Dio Padre. Perché? Perché sono un unico Dio. Concludo queste riflessioni portandovi, e lo leggiamo insieme, in Ebrei al capitolo 12. L'ultima lettura e mi siedo. Ebrei capitolo 12. Versetti 1 e 2. Ci sono delle esortazioni importanti da parte di questo autore, ovviamente sospinto dallo Spirito Santo, e c'è scritto: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso il peccato che così facilmente ci avvolge. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Attenzione ora. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù ha sopportato la croce non pensiamo solo alla croce fisica, pensiamo a tutto quello che ci sta intorno, peso del peccato incluso. Ed ecco che poi l'autore può dire: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Considerate Gesù che ha sopportato delle offese che nessun altro essere umano potrà mai sopportare. Peggio di quello che ha sopportato Gesù non c'è. E infatti il Signore Gesù diventa l'esempio per eccellenza, se non che l'unico esempio. Fai fatica a sopportare? Bene, guarda il Signore Gesù e considera per un istante quello che ha sopportato, poi ragioniamo insieme e vediamo. Allora, cari fratelli e care sorelle, questa festa deve continuare. Sarà completa quando saremo alla presenza del Signore. Però festeggiamo. Nostro Padre ci ha dato la veste della salvezza. Festeggiamo e invitiamo anche altre anime a non stare là fuori con il loro orgoglio, ma a voler entrare per quella porta stretta che è Cristo Gesù, a entrare in ginocchio, pentiti, come quel pubblicano, sì, placato verso di me che sono peccatore, e che possiamo veramente fare festa tutti insieme. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.